Inizio il modulo sul il diritto dell'Unione Europea con un cappellino che riguarda anche il prossimo modulo, che è più compattato, che tocca le regioni e le autonomie locali. Perché questa strana commistione? Perché stiamo parlando di fonti che non sono imputabili allo Stato. L'Unione Europea è un soggetto diverso dallo Stato, questo è evidente, ma anche le regioni sono un soggetto diverso dallo Stato. Sono fonti, da questo punto di vista, che escono dalla gerarchia delle fonti di cui finora vi ho parlato e che creano ovviamente un sacco di problemi sistematici. Uscendo dalla cornice delle fonti statali abbiamo un problema di inquadramento di queste fonti, cioè la nostra cultura giuridica è tutta una cultura giuridica di derivazione statualista. L'invenzione dello Stato moderno a metà del Seicento è la costruzione intorno allo Stato moderno di un sistema normativo. Adesso andiamo fuori dello Stato moderno per alcuni aspetti, per l'Unione Europea sicuramente. Che cosa sia l'Unione Europea non si sa. È bellissima questa cosa. L'Unione Europea non ha una inquadratura dommatica, teorica, sufficiente. Qui vi mostro un paio di PowerPoint che vi illustrano, cercano di illustrarvi il problema. Noi siamo all'interno ancora di una concezione statocentrica, non noi in Italia, noi diciamo nel mondo occidentale. E quello che io vi dico qui lo si potrebbe tranquillamente ripetere in Germania o in Francia, è la stessa cosa. In una concezione statocentrica tutto deriva dallo Stato, dal concetto di sovranità. Il concetto di sovranità è impossibile aprire questa splendida slide, è concetto autoreferenziale, no? Lo Stato è un ordinamento originario che non deriva la sua autorità da nulla se non dalla storia, dal fatto di esserci, che non riconosce altri soggetti superiori e capaci di penetrare i suoi confini anche normativi, per cui lo ius excludendi, ma anche il principio di esclusività. Non ci sono altre autorità che possono incidere nello Stato se non autorizzate dello Stato stesso. Se non autorizzate dello Stato stesso vuol dire che gli altri ordinamenti giuridici dal punto di vista dello Stato sono ordinamenti giuridici derivati. La contrapposizione direi quasi teologica tra ciò che è originario e ciò che è derivato, ciò che esiste perché esiste Dio, per intenderci, è ciò che esiste perché deriva la sua autorità da ciò che esiste, tutto ciò che deriva da Dio. Stato che si autoafferma, tutti gli stati si autoaffermano, e ordinamenti che derivano la loro autorità dagli stati e possono formarsi sopra e sotto lo Stato, parlo di dimensioni geografiche qui essenzialmente. Sopra lo Stato ci sono gli ordinamenti internazionali e sotto gli ordinamenti derivati, ma anche l'ordinamento internazionale ricava la sua autorità dallo Stato. Lo Stato aderisce all'ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, e l'atto di adesione all'ONU è un atto di sovranità dello Stato che su un piano di eguaglianza con gli altri Stati stringe un trattato, un patto. Questo è lo schema fondamentale. L'ONU è un tipo di organizzazione internazionale, ce ne sono tanti, il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, oppure l'Unione Europea, oppure il Consiglio d'Europa, quello che è la Corte dei diritti dell'uomo a Strasburgo, e altri centinaia di organizzazioni internazionali. Queste organizzazioni internazionali derivano la loro autorità dal fatto che gli Stati contrattano tra di loro l'istituzione di questa organizzazione. È il frutto di un accordo, di un trattato che non a caso assomiglia molto al concetto di contratto. Tizio, Caio, Sempronio, tra gli immancabili nelle lezioni di diritto, decidono di fare un contratto societario e istituiscono una società. Lo fanno con un contratto. L'Italia, la Francia, il Belgio decidono di fare un'organizzazione internazionale, fanno un trattato e istituiscono l'organizzazione internazionale. All'interno dello Stato unitario si formano degli ordinamenti derivati. In Italia regioni, province e comuni, sulle province andrebbe messo un po' di parentesi, punti di domanda, colorini diversi perché stanno cambiando nature, però diciamo, ce ne importa il prossimo modulo. Le regioni e gli enti locali derivano la loro autorità dallo Stato, sono decentramento dello Stato. Nella sua sovranità lo Stato decide di organizzare propri strumenti interni. Questi strumenti sono dotati di una certa autonomia e ovviamente è uno dei problemi che bisogna affrontare, è che rapporto stanno le norme poste da questi ordinamenti autonomi con l'ordinamento dello Stato, esattamente come il problema si pone dei rapporti tra le norme poste dalle organizzazioni internazionali con lo Stato. Nella Costituzione, questa slide però è troppo anticipata, dobbiamo andare a prendere un'altra, che è questa. Vedete, è lo stesso schema di prima, solo che qui compaiono concetti di confederazione e di federazione. Vi ha accennato, per chi c'era, Otto Fersman al problema della rivoluzione americana tra confederazione e federazione. Lui l'ha fatto in chiave analitica, lui è un grande analitico, molto formale nella sua analisi, purtroppo dal mio punto di vista. Però il problema americano è un problema che ci spiega tante cose. La confederazione è una forma di organizzazione internazionale. Scrivendo le 13 colonie americane di articoli della confederazione, fanno un trattato tra stati sovrani per creare una struttura comune che serviva ad alcune funzioni. Diciamo che nella tipologia delle organizzazioni internazionali, la confederazione è quella che crea legami più intensi tra gli Stati. La confederazione nell'esperienza storica ha dato luogo alla federazione. La federazione nell'esperienza storica è un fenomeno che inizia con il caso americano, continua con il caso svizzero e con il caso tedesco. Quando i nostri costituenti discussero che assetto dare l'Italia, qualcuno diceva federazione, 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 una piccola minoranza, gli altri hanno detto attenzione, perché la federazione è un fenomeno storico, non è una formula organizzativa. Cosa che naturalmente in Italia si fa finta di non sapere. In Italia abbiamo avuto tra gli anni 90, quando è spuntata la Lega, e tutti la prima decade del 2000, un continuo tam tam su trasformiamo l'Italia in una federazione. Siccome un bel giorno Bossi, stranamente sobrio, ha detto vogliamo la federazione, tutti hanno detto bella questa, anche noi vogliamo la federazione, perfino Alleanza Nazionale, che è sempre stato molto nazionalista, a un certo punto ha detto anche noi siamo per la federazione. Cosa vuol dire essere per la federazione? Nulla. E quindi siamo tutti d'accordo. Tanto è vero che a un certo punto volevano scrivere anche in Costituzione sia il centro-sinistra che approvò la riforma del 2001, dove improvvisamente parlando nell'articolo 114 si diceva la Repubblica federale si compone, e qualcuno gli ha detto, Giuliano Amato, che era il Presidente del Consiglio, ma non vi pare un po' strano che l'Italia si definisca una federazione all'articolo 114? Cioè i primi 113 articoli non parlano di federazione, l'uno dice Repubblica, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, non si parla di federazione. Il 114 è il primo articolo del titolo quinto che riguarda le regioni, e lì compariva la parola federazione, che è stata sbianchettata, per fortuna non l'hanno scritta, ma subito dopo il centrodestra ha approvato una riforma costituzionale che è stata bocciata dal referendum popolare, in cui non l'articolo 114 ma l'articolo 70, per cui certo progresso si è fatto, si definiva il Senato federale di una Repubblica non federale non si era ancora visto. Però sono eventi storici, ma tanto federale non significa niente. Tanto è vero che Gianfranco Miglio, che era uno studioso leggermente conservatore, ma molto intelligente e molto colto, oltre che molto simpatico, e che era stato l'anima culturale della Lega, che è quasi un ossimoro, nei primi anni 90, era stato anche senatore della Lega, grande teorico del federalismo, lui aveva pubblicato in precedenza un volume, un'antologia sul federalismo, che è una specie di dizionario, tutti gli aggettivi appiccicati al federalismo, perché il federalismo di per sé significa nulla. E noi siamo stati tempestati dal federalismo fiscale, abbiamo anche una legge, inutile naturalmente, votata nel 2005-2006, comunque il governo, c'erano tre ministri federalisti, tre ministri che si occupavano della federalizzazione d'Italia, tutti e tre con la cravatta verde, e hanno fatto questa legge sulla riforma fiscale e finanziaria basata sul federalismo, e di moda era il federalismo fiscale, che non chissà che cosa sia. E sapete che cos'è? Questo è. Sono tre riguardi che di questo probabilmente non, i western non sono più di moda come genere cinematografico, ma lo scontro tra nordisti e sudisti negli Stati Uniti, guerra civile, forse qualcosa vi evoca. I soldati blu e i soldati grigi. I federali e i confederali. La guerra civile americana si è combattuta su questo passaggio dalla confederazione alla federazione. Perché? Perché è un passaggio tra un'organizzazione di stati sovrani a uno stato sovrano nuovo, dove gli stati membri cedono, gli americani pietosamente dicono parzialmente, la loro sovranità, ma siccome la sovranità è un attributo di Dio, o uno è politeista, ma se è monoteista, la sovranità sta lì. Per cui il passaggio dalla confederazione alla federazione è una cessione di sovranità. E questo passaggio non è stato mai pacifico. L'esperienza americana è questa. Via col vento l'avete visto? Sì. Via col vento è come, non so, che cos'altro c'è l'altro dire di col vento, non lo so, è il panettone di Natale, non può mancare. Lo scontro su un problema di dove sta la sovranità, dove i sudisti la volevano in capo agli stati membri, così si mantenevano gli schiavi tra l'altro, e i nordisti la volevano in capo alla federazione, in modo da imporre tassazioni protezionistiche sul commercio. Nobili ideali, tasse, schiavi, eccetera, ma una battaglia su un concetto giuridico. Non è che loro combattessero per un concetto giuridico, sia ben chiaro, ma il contesto di questo scontro è un contesto giuridico. Perfino gli svizzeri, che non sono noti per essere i più battaglieri del mondo, questo è la battaglia di Lünern, una battaglia della guerra civile svizzera, di cui nessuno sa nulla, ma che è stata combattuta nel 47, la scena è del 12 novembre 47, ha prodotto un'ottantina di morti in tutto, cioè gli americani sono stati molto più industriali, gli svizzeri sono stati cauti, e guarda caso è stata combattuta nello stesso contesto giuridico. C'è anche un contesto economico-sociale, naturalmente. C'erano gli stati industriali del nord, come in America, contro gli stati agricoli del sud, come in America. Gli stati protestanti del nord, in America non era così, contro gli stati cattolici del sud. Ma è stata una guerra civile. La Svizzera si chiama ancora Confederazione Elvetica, ma da quella battaglia ne è uscita una federazione. Parole non significano nulla. Una federazione, perché nessun cantone svizzero pretende di essere uno Stato sovrano, così come nessuno Stato americano pretende di essere uno Stato sovrano. La sovranità è stata ceduta. Terza scena, questa non viene rubricata come una guerra civile. Questa è la guerra austro-prussiana. La guerra austro-prussiana è stata, anni 60 dell'Ottocento, è stata una guerra intorno alla costruzione di un Bund, una federazione. E c'erano due blocchi, quello prussiano, industriale e protestante, e contro il blocco austro-ungarico, che era meno industriale, perché insomma c'era anche industria, prevalentemente cattolico, e confederale. La confederazione tedesca è una cosa che risale ai tempi del Medioevo, che ha avuto fasi di crescita, ma dopo questa battaglia, dopo la vittoria di Bismarck, essenzialmente, in Germania si inizia a costruire la federazione tedesca, che dura fino al nazismo, poi il nazismo sparisce e viene ripristinata dalla Costituzione tedesca, che è stata scritta sotto dettatura degli alleati occupanti. Vedete? Tre episodi di come si passa di mano la sovranità. Nessuno di questi è un episodio pacifico. Per cui quando incontrate qualcuno che parla di federazione europea, fatevi presente che nella storia questo è guerra. Non è una bella cosa, non è che la federazione, siccome si chiama federazione, c'è il Fedus, siamo tutti buoni, ci teniamo per mano e corriamo tutti verso il sole della venire. La realtà storica purtroppo è durissima. Questo passaggio di sovranità da stati, staterelli, sovrani a un unico centro, che è il processo di federazione, non è mai stato nell'esperienza umana un passaggio tranquillo. E non abbiamo avuto passaggi contrari. Qualcosa, per esempio il Belgio, si dice, si sta progressivamente spostando da uno Stato unitario a uno Stato federale, ma il Belgio è un problema, soprattutto per i belgi, per fortuna, per le due componenti francesi e valloni e per la costruzione di una complessità linguistica, culturale, eccetera. Dopo il crollo del muro di Berlino, Cechia e Slovacchia si sono stretti la mano, hanno detto ciao ciao e si sono separati. Non è una federazione, sono stati che hanno recuperato una loro sovranità. Non ci sono episodi di federazioni create dal nulla, cioè create da uno Stato unitario. E questo vi spiega un po' perché. Mi hai mangiato tutte le mie PowerPoint. Questo cretino. Scusate, ma non è che mi caricato il file giusto. Non è grave, perché posso andarmela a recuperare dalle lezioni dell'anno scorso. Posso cercarmela. Quindi, un attimo di pazienza. Uffa, la pazienza comincia a finire. Dunque, queste stavano sotto la parte che riguardava l'assetto regionale, suppongo. Ecco. Federalismo contro versus regionalismo sarebbe il titolo. Questo è il punto. Lo sviluppo storico lascia una precisa traccia costituzionale. Vedete, la sto prendendo molto da lontano perché questo è un cappello che mi copre anche la parte che poi vi svolgerò di diritto regionale, brevissima parte che interessa di l'inquadramento. Stiamo parlando di Unione Europea. L'Unione Europea, vi dicevo, non si sa bene dove vada. L'Unione Europea si dice che è qualcosa che sta in mezzo alla dimensione confederale e alla dimensione federale, cioè proprio là dove si sono sviluppate le guerre civili, che non è, come dire, un augurio. Il processo di unificazione europea è iniziato negli anni 50, per cui ha ormai 65 anni di storia, 60 anni di storia. Non abbiamo avuto guerra nel frattempo, anzi l'Europa si è progressivamente allargata. Ma noi non riusciamo a capire che natura abbia l'Unione Europea. Poi vedremo perché. Allora, lo Stato federale, nascendo da un contratto tra Stati membri, magari costretti a sottoscriverlo, ha una Costituzione in cui gli Stati sovrani indicano che cosa attribuiscono allo Stato centrale. Questa è la radice internazionalistica. Vedete, da un punto di vista giuridico c'è perfetta continuità. Gli Stati fanno una confederazione. La Confederazione è un soggetto non sovrano che ha dei poteri conferiti dagli Stati che fanno il trattato. Questo soggetto non sovrano un bel giorno, con una bacchetta magica, diventa uno Stato unitario. Ma la struttura è sempre quella di un passaggio contrattuale tra gli Stati membri e il nuovo soggetto. Sono gli Stati membri che conferiscono le attribuzioni, la Costituzione di conseguenza contiene l'enumerazione dei poteri conferiti. Tutto ciò che non è conferito resta agli Stati membri. Vedete, da un punto di vista concettuale, lo Stato è la regola. Gli ordinamenti derivati, in su quelli internazionali, in giù quelli autonomistici, è l'eccezione. Qui siamo in un passaggio dallo Stato singolo allo Stato federale e la logica è sempre quella che la sovranità, la regola della sovranità sta negli Stati membri, mentre quello che è trasferito allo Stato federale è l'eccezione. E quindi si enumerano i poteri dello Stato federale in Costituzione. Non c'è più un trattato, ma c'è una Costituzione del nuovo soggetto. La differenza è questa. Tanto è vero che, come sottolineava anche Otto Felsmann, il vero problema americano è di come si sia passati da un trattato internazionale chiamato Confederazione, articoli di Confederazioni, a una Costituzione che è l'atto di istituzione di uno Stato unitario. Questo è un problema anche europeo, come poi vi dirò. Questo è l'esempio. L'articolo 1 della Costituzione americana dice quali sono le funzioni attribuite al Congresso. Notate che non si dice che attribuite allo Stato americano, perché loro non avevano il concetto di Stato, che è un concetto dell'Europa continentale, non è un concetto del mondo anglosassone. Anche nel Regno Unito si parla di Regno Unito, non di Stato. Il Congresso ha la facoltà di imporre, percepire, eccetera. Sono elencati le funzioni che sono attribuite al centro. Vi ho segnato in rosso due clausole, la Commerce Clause e l'Implied Powers Clause, che sono due clausole di flessibilizzazione di cui poi vi accennerò perché sono importanti. Ma il principio è questo. Io, Stato sovrano, creo il nuovo Stato unitario, gli conferisco parte della sovranità, gli creo una Costituzione che sottoscrivo, quella Costituzione determina i poteri in capo allo Stato unitario. Nello Stato regionale come il nostro, invece, il processo è esattamente contrario. Cioè si va da uno Stato sovrano che tramite la sua Costituzione, Costituzione della Repubblica Italiana, determina quali sono i soggetti a cui si attribuisce potere e quali poteri sono attribuiti. Per cui in Costituzione abbiamo, che non è questo, l'elenco, Costituzione del 48, l'elenco delle materie attribuite alla regione. Capite? E il movimento è esattamente opposto, dall'alto verso il basso, mentre la federazione si costruisce dal basso verso l'alto. E questo vi spiega perché i nostri costituenti non si pensarono neppure di creare una federazione. La federazione di chi? Non c'erano i soggetti sovrani che si univano in uno Stato federale. C'era uno Stato unitario, il più unitario della storia, perché era su stampo napoleonico, ma ancora più centralistico dello Stato napoleonico, centralismo rafforzato del fascismo. Dopodiché non c'erano autorità e entità autonome da federare. Cosa si federava? Il Regno di Sicilia, delle due Sicilie o di una sola Sicilia, con il Regno di Sardegna e con il Lombardo-Veneto? Non aveva nessun senso. Per cui lo Stato italiano nasce come uno Stato unitario, la Costituzione lo riconosce come Stato unitario, ma per ragioni che vi dirò crea delle zone di autonomia, addirittura di autonomia legislativa. Ma è un processo che va dall'alto in basso, con la regola che tutto ciò che non è attribuito alle regioni è in capo allo Stato. Questo hanno scritto gli assennati costituenti del 1948. I dissennati ricostituenti del 2001 pensano di fare una gran furbata. Scavalchiamo la Lega sul federalismo. E quindi riscrivono l'articolo 117, anche il 114, ma questo vedremo, enumerando i poteri dello Stato. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie, ha legislazione concorrente, spetta alle regioni la potestà in riferimento a ogni materia non espressamente riservata allo Stato. I geni, perché sono dei geni a scrivere delle cose del genere, che dovrebbero essere perseguiti severamente per palese incapacità, hanno scritto un pezzo di Costituzione che non a caso adesso è soggetta nuovamente a modifica. Tutto ciò che la riforma, diciamo, Renzi, che poi è riforma di tutti meno che di Renzi, vuole riformare, sono parti della Costituzione non originali, che non dicano le bestiarie della Costituzione, ma sono parti della Costituzione che già sono state modificate. Come a dire, in Italia sono state sempre fatte delle riforme senza capire i problemi, facendo degli sbagli, che ora vanno corretti, purtroppo sbagliando ulteriormente, ma questa è un'altra storia. Allora, nel 2001 si scopre che per modificare l'Italia in senso federale basta invertire l'ordine delle competenze, cioè fare quello che non ha fatto un processo storico, trasferire tutte le funzioni alle regioni, salvo quelle che sono elencate dallo Stato. Fantastico. Cosa che non regge. Ecco, vi racconterò perché non regge parlandovi di regioni. Non voglio anticiparvi il gioco. Bene, rispetto a questo quadro, dove si colloca l'Unione Europea? Non si sa, non lo sa nessuno. La cosa più affascinante dell'Unione Europea è proprio questa, che non si sta evolvendo con un progetto preciso, ma sta procedendo, diciamo pure a tentoni. Nel pomeriggio, sempre che non sia subissato le vostre domande, vorrei toccare il problema della Catalogna e dell'Inghilterra, la Catalogna che vuole uscire dalla Spagna, l'Inghilterra che vuole uscire dall'Unione Europea, e questi movimenti di questo tipo, perché sono sempre questioni che attengono a questa modellistica. E la stessa Corte tedesca ha usato espressioni inedite per definire l'Unione Europea, come una lega fra stati. Che cosa vuol dire? Non vuol dire nulla, perché noi siamo ancorati a una certa visione del mondo, e vorrei spiegarvi cosa vuol dire essere ancorati a una visione del mondo. La visione del mondo è che noi abbiamo uno Stato che genera organizzazioni internazionali e enti derivati. Tre dimensioni. Possiamo metterla in numero 1, 2, 3. Posso fare un altro esempio che ho avuto anche una certa fortuna. Qualcuno di voi ha sentito parlare di oggetti frattalici a scuola? Qualche professore di matematica geniale non vi ha parlato di oggetti frattalici. Allora torniamo alla geometria euclidea. Se voi dovete definire qualcosa secondo la geometria euclidea, disponete del concetto di linea, che è un insieme di punti. La figura piana e la figura solida. Queste sono le dimensioni della nostra conoscenza normale. E voi siete stati educati, cercate di aprirvi gli orizzonti. Questo è il modo con cui si vede il mondo dall'antichità fino all'altro ieri, per voi ancora oggi. Quando voi dovete comprare una casa, cosa che forse vi capita, i metri quadri il concetto portante, perché una stanza c'è il giorno, perché la misura ormai c'è un metro infrarossi, e dicono sono 3x6, 18 metri quadrati. È vero questa cosa. E sono 18 metri quadrati, col batiscopo o senza batiscopo, prendendo dentro il calorifero, la finestra, chi se ne frega. Se dovete prendere una bottiglia, una scatola, eccetera, quello che vi interessa sono i metri cubici, mentre qua sono i metri lineari. Quanto dista Padova da Ferrara? Tot chilometri. Poi se uno sorpassa, torna dentro, ne fa di più di chilometri, ma non ne frega niente nessuno. Sono pure semplificazioni della realtà, dovute ai nostri bisogni. Il vecchio contadino greco che vendeva il suo campo non interessava sapere realmente quanti metri quadrati erano, ma era un calcolo approssimativo. Questo calcolo è oggi sfidato dalle misurazioni, no? Mandelbrot, che è il genio matematico che si è inventato la geometria dei trattati, se fosse il problema quanto sono lunghe le coste della Bretagna? Le coste della Bretagna, come si misurano? Si misurano dicendo qua c'è un faro e c'è un promontorio, poi c'è un altro promontorio, un altro faro, misuriamo questa distanza e abbiamo misurato le distanze delle coste della Bretagna. Ma siccome noi abbiamo strumenti perfetti, possiamo andare a misurare anche tutte le cose interne, l'andamento delle baie, baiette, poi c'è uno scoglio, poi c'è una cozza. La cozza sono centimetri, la mettiamo dentro o la mettiamo fuori? Non esiste una realtà misurabile, la realtà è convenzionale, e siccome la realtà è convenzionale uno si pone il problema: che me ne frega a me di vederci più chiaro nella realtà? E la risposta è: dipende dai bisogni, perché se tu devi misurare le particelle, le nanoparticelle, hai un bisogno, una definizione della materia che è molto diversa che se devi misurare il campo di grano, no? È ovvio. Abbiamo misure, schemi, guarda caso che qui abbiamo una dimensione 1, una dimensione 2 e una dimensione 3. Gli oggetti frattanti sono quelli che si mettono in mezzo. Strutture ricorsive, quanto ha di superficie un cavolfiore? È un problema del cavolfiore, oggettivamente, ma è un problema insolubile, perché il cavolfiore è una struttura ricorsiva, ogni pezzo di cavolfiore a sua volta è fatto come un cavolfiore, per cui se uno deve misurare tutta la superficie di un cavolfiore o di una fetta di cavolfiore, non ha una risposta. È un gomitolo di filo, qualche misura, cos'è, una palla? È una linea attorcigliata? Vedete, sono problemi di cui noi non ci poniamo neanche il metaproblema, ma sono problemi che possono sorgere in certe circostanze. E la circostanza che ha sviluppato questo discorso è che l'Unione Europea è una misura frattalica che sta qui in mezzo. Frattalico deriva da fractus, che deriva da frazione, cioè qualcosa che sta tra l'uno e il 2, può essere 1 più x mezzi, va bene, x, y, non si sa, ma non è né uno né due, non è né Stato né organizzazione internazionale, non solo, ma probabilmente non è neanche una cosa stabile, è una cosa che si muove in una direzione e nell'altra contemporaneamente, che è un po' spaesante, ma per un fisico quantistico non lo è poi tanto. Ah? Interessante? Interessante soprattutto per chi vive nell'Unione Europea e non ci capisce niente, no? Non c'ha terreni solidi su cui muovere un'analisi giuridica, visto che siamo qua a fare i giuristi, solida. Tanto più che appunto non è una realtà ferma, ma è una realtà che ha subito un'evoluzione enorme dalla sua progettazione iniziale a oggi. Di questa evoluzione voglio parlarvi nell'ora successiva. E mo facciamo una pausa.